credo che quello che sta succedendo a Fallujah, in generale quello che sta succedendo in Iraq, ha a che fare da un lato con la frattura sempre più ampia che si sta ponendo nel corpo del mondo islamico tra le forze, diciamo così, di provenienza di confessione sciita e quelle di confessione sunnita, che è una frattura, come dire, che si è radicalizzata sempre di più nel corso degli ultimi anni. E questo da un lato, dall'altro ha a che fare con gli scenari, diciamo, più complessi di geopolitica, sia locale, quindi fondamentalmente quello che è lo scontro tra le due potenze regionali, cioè Arabia Saudita e Iran, e dall'altra in generale sul ruolo che a queste vogliono riservare gli Stati Uniti d'America. Allora, da un lato c'è un dato di fatto, Fallujah è nella zona sunnita dell'Iraq ed è anche la città, una delle città che aveva fornito la maggior resistenza contro le truppe d'occupazione americane dopo il 2003, dopo l'invasione del 2003, e dall'altra tra le città che si erano sempre più opposte al governo a dominanza sciita, a dominanza dei partiti e delle forze politiche di confessione sciita che governano in questo momento l'Iraq, che sono venute fuori, in qualche modo hanno costruito il loro potere grazie all'invasione americana, grazie al fatto che l'invasione americana avesse fatto saltare la dittatura di Saddam Hussein, che proveniva comunque dalla zona sunnita del paese, pur essendo un laico, ma che avevano fatto saltare soprattutto un equilibrio che si basava sull'assoluta esclusione degli sciiti dalla vita politica irachena e pur essendo circa il 60% della popolazione irachena. Ricordiamo che fondamentalmente il governo di al-Maliki è sostenuto dalle forze sciite e dai curdi, che sono sostanzialmente uno stato praticamente indipendente nel nord dell'Iraq, e da una minoranza sunnita che in questo momento si ritrova ad essere, come dire, nella situazione peggiore possibile, nel senso che sostiene un governo che viene sentito dalla maggioranza della popolazione sunnita dell'Iraq come un governo in mano al nemico storico, cioè in mano agli sciiti, e che soprattutto è stato messo in piedi dall'invasione americana, grazie all'invasione americana, e è stato messo in piedi grazie all'invasione americana e che soprattutto è stato combattuto fin dall'inizio come il governo, appunto, espressione dei nemici storici della popolazione sunnita del centro e del nord dell'Iraq. Dall'altra, perché proprio in questo momento una reviviscenza degli scontri che non sono mai finiti del tutto in realtà confessionali in Iraq? Questo succede fondamentalmente all'interno di un complesso gioco geopolitico che vede da un lato l'Iran del nuovo presidente Rouhani aver aperto gli Stati Uniti, e soprattutto, cosa più importante, gli Stati Uniti aver aperto a un ruolo di pacificatori della situazione medio orientale per l'Iran, e dall'altra quindi allo stesso tempo ovviamente un ridimensionato il ruolo dell'Arabia Saudita, che è in modo sempre più chiaro la potenza regionale che in questo momento rischia di essere perdente nel ridisegnarsi degli equilibri geopolitici in quell'area.
Senza dubbio. E quindi il viaggio che ha fatto ad esempio John Kerry, segretario di Stato americano, qualche settimana fa in Arabia Saudita, e in seguito al quale sono state fatte dichiarazioni distensive e ottimiste sui rapporti tra Arabia Saudita e Stati Uniti, nei fatti non troverebbero conferma, vista, come dire, il ruolo di finanziamento potente che l'Arabia Saudita ha nei confronti delle formazioni salafite in Iraq e non solo in Iraq.
Direi di sì. Allora, adesso la vicenda è complessa. Gli Stati Uniti hanno da sempre storicamente puntato su due grandi cavalli in Medio Oriente, cioè su Israele da un lato e sull'Arabia Saudita dall'altro, paesi che in qualche misura che non si riconoscono l'uno con l'altro, che in buona misura sono dal punto di vista della propaganda sono paesi nemici, ma che in realtà hanno una forte solidarietà reciproca e soprattutto sono interessati al fatto che nessun altro paese, nessun'altra potenza regionale possa fermarsi nell'area medio orientale. Quindi di fatto una solidarietà nei fatti contro terzi e in primo luogo soprattutto contro l'Iran, che si è reso indipendente dalla tutela americana dopo la rivoluzione del 1979, la controrivoluzione islamica operata nello stesso anno sotto la guida dell'Ayatollah Khomeini, e soprattutto appunto dicevo nei confronti dell'Iran, che si poneva come potenza in quel momento aggressiva capace di scardinare un ordine che sostanzialmente stava bene tanto agli israeliani quanto ai sauditi. Ora, gli americani, perché gli americani lasciano, come dire, hanno diminuito il loro livello di appoggio nei confronti della strana coppia Israele-Arabia Saudita, facendo la cosa più negativa per entrambi, cioè aprendo all'Iran? Da un lato, ci sono due risposte a mio avviso, da un lato è del tutto chiaro che l'esclusivo appoggio nei confronti confronti di Israele non facilitava sicuramente la buona stampa per l'America nell'area, soprattutto rispetto alla popolazione di fede islamica, tanto dei paesi arabi che di paesi non arabi come la Turchia e l'Iran. Dall'altra è in corso da tempo, soprattutto dall'inizio della presidenza Obama in avanti, un progressivo sganciamento degli Stati Uniti come necessità energetica dalla dipendenza verso i paesi del Golfo. Lo shale oil, l'avvio di queste operazioni che dovrebbero permettere in pochi anni agli Stati Uniti di essere completamente indipendenti sul piano energetico, nel senso che dipenderebbero solo più non solo dalle proprie riserve ma da quelle di paesi amici come il Messico, quindi le riserve del Golfo del Messico, il Canada, paese ricco di shale oil, e la Norvegia, potrebbero consentire agli Stati Uniti di sganciarsi da un'alleanza sempre più difficile, sempre più imbarazzante con i sauditi, dal momento che i sauditi sono alleati sì dagli Stati Uniti, ma sono appunto, come ricordavi giustamente tu prima, da sempre i finanziatori del fondamentalismo islamico in versione salafita e in particolare di quella in versione qaedista. I rapporti con lo stesso Bin Laden e con la sua famiglia da parte della famiglia reale saudita, i finanziamenti agli wahhabiti del Caucaso piuttosto che a quelli algerini, piuttosto che a quelli iracheni, il finanziamento continuo, il passaggio di armi alla componente salafita sempre più forte all'interno della guerriglia siriana, e potremmo andare avanti citando altri casi di questo genere, sono chiarissimi. C'è un evidente tentativo saudita di porsi come forza egemone nel mondo arabo e nel mondo islamico più in generale, perché insomma sostanzialmente il Caucaso non sarebbe propriamente un'area araba, che inizia ad essere pesantemente imbarazzante per gli Stati Uniti e pesantemente negativo per i propri interessi, tralasciando lo scontro che è arrivato appunto con la vicenda delle due torri anche a toccare gli Stati Uniti stessi. Però anche solo non citando l'episodio più pesante che tutti noi conosciamo, è evidente in tutta l'area medio orientale come gli interessi sauditi e quelli statunitensi stanno iniziando a divergere pesantemente, come d'altra parte sta avvenendo anche in tutta l'area dell'AFPAC, cioè dell'Afghanistan e Pakistan, nel senso che anche lì ci troviamo di fronte a un regime come quello pakistano, che è un regime amico dell'Arabia Saudita, che riceve forti finanziamenti dai sauditi e dagli Emirati Arabi Uniti, che di fatto da un lato si proclama alleato degli americani, dall'altro finanzia i talebani afghani che attaccano le truppe americane e in generale le truppe della NATO. No, quindi ci troviamo di fronte al fatto che quelli che dovrebbero essere gli alleati americani per la stabilizzazione di quell'area che Bush chiamava il Grande Medio Oriente, nel corso di questi 30 anni si sono progressivamente sempre più trasformati in realtà nei sovvertitori di quell'ordine, non perché in quanto amanti della sovversione, ma in quanto stanno cercando, approfittando della fine dell'Unione Sovietica, della fine della protezione sovietica ai regimi arabi nazionalisti o in generale ai regimi nazionalisti dell'area, nazionalisti laici, approfittando di questo stanno cercando di porsi, come dire, come la potenza egemone in tutta quell'area che va dal Marocco fino all'Afghanistan e al Pakistan. Tutto ciò è in contrasto palese con interessi americani che prevedono che non si creino potenze regionali troppo forti in aree, diciamo, molto critiche del mondo e in aree da cui dipende tuttora, se inizia a dipendere sempre meno l'approvvigionamento energetico degli Stati Uniti, dipende pesantemente l'approvvigionamento energetico di gran parte del resto del mondo. Quindi è ovvio che da questo punto di vista il rientro sulla scena internazionale dell'Iran in questo momento per gli Stati Uniti sarebbe un, come dire, un salutare riequilibrio dei rapporti di forza nell'area, il segnale all'Arabia che gli Stati Uniti possono anche fare a meno di lei e possono anche in qualche misura riabilitare vecchi nemici allo scopo di ricostruire un equilibrio di potere nell'area, e questo ovviamente ai sauditi non sta bene. I sauditi accarezzano il sogno di ricostruire in buona sostanza, se non il califfato islamico del nono secolo, carezzano però il sogno di diventare in qualche modo la guida dell'insieme dei paesi di fede islamica di tutta l'area. Ed è evidente che il ruolo di una potenza sciita, che per di più ha ancora l'aurea di essere un paese rivoluzionario, che quindi in qualche modo ha rotto col dominio degli occidentali sul proprio territorio, ovviamente, dicevo, la riabilitazione di questo paese, il fatto che questo paese possa rigiocare un ruolo molto forte, e diventa chiaramente un problema spaventoso per i sauditi. Sauditi che stanno cercando di rendersi indipendenti anche loro dagli Stati Uniti sul piano soprattutto della produzione energetica, nel senso che sono passati da essere solo produttori di petrolio ad essere oggi anche grandi raffinatori di petrolio, non esportano più solo greggio, esportano già anche dei prodotti derivati, hanno sviluppato anche sia pure in una forma non ancora sviluppatissima una loro industria che non hanno mai avuto. Insomma, si sta andando a costruire una situazione per cui gli Stati Uniti temono l'emergere di un potere egemonico dell'Arabia Saudita su gran parte dell'area che indichiamo come Medio Oriente. È chiaro che da questo punto di vista far ritornare l'Iran sulla scena internazionale, dargli una patente di credibilità di mediatore sulle crisi in corso in Siria e nel Libano, è un colpo gravissimo per i sauditi su questo loro piano. Questo ovviamente non resta senza conseguenze, siccome le guerre in quell'area si fanno per delega, la guerra che è già esplosa, che insomma va avanti da 2 anni in forme sempre più feroci in Siria, che in Libano è endemica ed è sempre sul punto di ricominciare a divampare, in questo momento è riscoppiata in Iraq. L'Iraq è un paese, proprio il paese di frontiera tra Iran e Arabia Saudita, è un paese dove il 60% della popolazione è sciita e nel restante 40%, il 25% è di arabi sunniti, il resto sono curdi che in qualche misura appoggiano il governo, ma di fatto si fanno gli affari loro, e quindi da un lato appunto ha la compresenza delle due componenti confessionali in forma molto forte, dall'altra è un paese che a seguito dell'invasione americana è passato da un atteggiamento di ostilità profonda nei confronti dell'Iran a un atteggiamento di sostanziale alleanza, perché oggi chi gestisce il potere a Baghdad sono quelli sciiti che sono stati oppressi per anni, tanto dai re, dai vecchi re iracheni e Kenny, dal re Faisal che era sunnita, tanto appunto dal laico, ma sunnita anch'esso, Saddam Hussein. Quindi voglio dire, non è un caso che riesploda proprio in Iraq in forme così forti questo tipo di contrasto, che per i sauditi è un tentativo disperato di impedire il ritorno di grande, il ritorno come potenza regionale degli iraniani nell'area, anche perché quello che più temono i sauditi è il saldarsi di un fronte, come dire, di un'asse Iran, Iraq, Siria e Libano contro sostanzialmente l'egemonia iraniana, che da un lato permetterebbe agli iraniani l'antico sogno persiano, cioè ritornare ad essere presenti sulla scena mediterranea, dall'altro taglierebbe completamente fuori dal nord del Medio Oriente l'Arabia Saudita.
Senti Stefano, ma per tornare in Iraq, ma tenendo conto delle cose che hai detto, cioè stai dicendo che se da una parte era inevitabile in qualche modo gli scontri tra sciiti e sunniti e l'acutizzarsi di queste battaglie, dovuta anche alla disgregazione, alla violenza settaria legata all'intervento occidentale, però dall'altra gli scontri confessionali in qualche modo converrebbero agli Stati Uniti per, come dire, far rimanere nel pantano quella regione lì e anzi, come dire, impedire regimi forti. È una sorta di stabilizzazione che renderebbe autonomi i paesi del Medio Oriente proprio dagli Stati Uniti, è questo?
Ma sostanzialmente sì, guarda, ti rispondo in realtà facendoti un esempio. Nel primo dopoguerra, dopo la prima guerra mondiale in Europa, si venne a verificare una situazione per cui la Francia, imponendo col Trattato di Versailles pesantissime riparazioni e sostanzialmente un blocco all'economia tedesca e alla possibilità di sviluppo di un esercito tedesco, si presentava sempre più come potenza egemone su tutta l'Europa. Ora, questo portò gli americani ad arrivare ad attivare nel 1904 il piano Dewis, che era un piano centrato sostanzialmente su prestiti a lungo termine a tassi assolutamente vantaggiosi alla Germania, all'unico scopo di far riprendere l'economia tedesca e far ripartire la Germania come potenza regionale in grado di offrire degli elementi di contrasto alla potenza francese. Cioè, sull'Europa gli americani ereditavano la vecchia idea inglese di controllare strettamente il continente tramite una politica di equilibrio di potenza che prevedesse la presenza di almeno due, meglio tre e meglio ancora quattro potenze europee molto forti in tutta l'area, che si contrastassero a vicenda, si elidessero a vicenda e che fossero in grado di non far, che facessero sì che non si costituisse un'unica potenza europea che avrebbe dato, come dire, seri grattacapi agli Stati Uniti in quello che era il progressivo svilupparsi di un'egemonia mondiale americana. Quindi gli alleati francesi vennero di fatto contrastati con un forte livello d'aiuto agli ex nemici tedeschi, e in fondo la politica fatta, ripeto, prima dalla Gran Bretagna e successivamente dagli Stati Uniti sull'Europa è stata sostanzialmente sempre quella. Ora, in Medio Oriente, preso atto che l'epoca sia coloniale sia postcoloniale in qualche misura è finita e che gli Stati Uniti stessi devono fare i conti con la presenza di stati strutturati in grado di esprimere una loro politica di potenza, sia pure limitata nel raggio in cui si può esprimere in quella stessa area, gli Stati Uniti stanno, a mio avviso, rimettendo in piedi lo stesso modello, cioè sostanzialmente un modello di equilibrio locale che faccia sì che esistano almeno due, tre potenze, meglio ancora quattro, che si contrastino tra loro impedendo l'emergere di un'unica grande potenza che potrebbe coalizzare ed espandendo il proprio raggio a livello mondiale, che potrebbe coalizzare l'insieme delle risorse e delle capacità economiche e successivamente quindi anche militari di tutta l'area.